continuiamo a leggere e a meditare il Vangelo di Marco, che oggi così ci racconta. Poi Gesù lasciò la regione di Tiro, passò per la città di Sidone, tornò ancora per il lago di Galilea attraverso il territorio delle 10 città. Gli portarono un uomo che era sordo muto e lo pregarono di mettere le mani sopra di lui. Allora Gesù lo prese da parte, lontano dalla folla, gli mise le dita negli orecchi, sputò e gli toccò la lingua con la saliva. Poi alzò gli occhi al cielo, gli fece un sospiro e disse a quell'uomo: Effatà, che significa apriti. Subito le sue orecchie si aprirono, la sua lingua si sciolse ed egli si mise a parlare molto bene. Gesù ordinò di non dire nulla a nessuno, ma più comandava di tacere, più la gente ne parlava pubblicamente. Tutti erano molto meravigliati e dicevano: è straordinario, fa parlare i muti, fa sentire i sordi. Parola del Signore. Ecco, la parola profetica del Vangelo ha questa straordinaria capacità di inserirsi nelle nostre vicende umane, laddove noi ci troviamo, e di interpellarci, perché la sua, appunto, ancora straordinaria vitalità è quella che sorge dall'essere dentro alle vicende umane, dentro alla storia e alle storie delle persone. E entra, illumina, come questa giornata così luminosa, sprona, verifica, provoca, sostiene, conforta, incoraggia, consola, per dire solo alcune delle dimensioni che questa parola, ascoltata però con un cuore aperto, disponibile, umile, questa parola può suscitare, può provocare con, come effetti interiori, e poi effetti che sempre, su piani pure diversi, ma mai distinti e separati, diversi, sì, però può provocare, ecco, dentro le scelte, parole, gesti e scelte che noi per coerenza dovremmo attuare nella nostra vita. La nostra vita, lo diciamo tante volte insieme, è caratterizzata soprattutto dai rapporti umani. Se noi chiudiamo gli occhi un momento e pensassimo, però sarebbe difficile in pochi attimi, tutte le persone che abbiamo incontrato nella nostra vita, subito emergerebbero dentro di noi dei volti, dei nomi, delle situazioni, e queste persone le troveremmo nelle situazioni che le abbiamo incontrate, cioè nelle situazioni più diverse, serene e rabbuiate, rattristate, in buono stato di salute o ammalate anche gravemente, e con situazioni di serenità interiore o di tribolazione, di sofferenza, nell'animo, nella mente, nella psiche, nel corpo. E certamente anche qualche persona che credo abbiamo tutti incontrato, che è sorda e muta nella sua vita, sordo, muta, o solamente sorda o solamente muta. Il Vangelo è popolato dalla gente, quindi Gesù incontra persone in tutte le situazioni in cui le persone si trovano, persone che vanno a Lui perché si è diffusa la voce, che Lui è un grande taumaturgo, che dove Lui passa, incontra le persone, suscita sempre dei effetti positivi. Guarisce, incoraggia, accoglie, ascolta, perdona, tocca le persone, avviene qualcosa, e avviene anche poi crescente la reazione nei suoi confronti fino a eliminarlo. E quei poteri, a cominciare da quello religioso, poi si coalizzano per sopprimere una novità così clamorosa nella storia delle persone, perché dà dignità a ogni persona e mette quindi in crisi tutti gli assetti costituiti di cui i poteri sono garanzia, anzi determinazione tante volte. Quindi un uomo sordomuto. Personalmente, quando leggo questo Vangelo con commozione, l'ho anche scritto, Penso sempre a casa nostra, Attualis, dove un sordomuto, Giovanni, che abitava nella casa di fronte, veniva nella piccola, piccolissima bottega di calzolaio di mio padre, il nostro padre. E Giovanni si sedeva e stava ore in questa piccola stanza di lavoro, e non perché il papà glielo chiedesse, ma per una intesa che era sorta fra loro, perché si intendevano, a me che ero ragazzino, stupiva come mio papà e Giovanni parlassero, senza parlare, comunicassero. E siccome il calzolaio, quando organizza il lavoro attorno alla forma di quella che però sarà una scarpa nuova, chiaramente con i chiodini fissa la tomaia alla forma di legno, poi estraendo i chiodini si storcono, e quindi Giovanni con un martelletto passava ore a raddrizzare questi chiodini. Ma quello che mi colpiva in questa sorta di integrazione paesana era il rapporto fra mio papà e Giovanni. E ogni volta che leggo questo Vangelo, ecco, penso a Giovanni, che a casa nostra era accolto e che comunicava con mio papà. Anche mio papà anche scherzavano insieme. Con un altro aspetto, anche che dico in confidenza, che ho saputo da grande poi, molti anni dopo, ed era una situazione ancora più commovente, per così dire, che Giovanni per un periodo, la mattina presto, quando si alzavano per andare nella stalla il papà e la mamma ed era ancora buio, Giovanni in un fagotto buttava giù, perché abitava nella casa di fronte al primo piano, le lenzuola che mia mamma lavava, e nessuno ha mai saputo niente attuale, solo mia mamma, Giovanni e mio papà. Per anni nessuno ha saputo niente. Poi gliele riconsegnava in qualche modo dopo averle lavate. Questo mi ricorda il sordomuto che ho conosciuto da piccolo, che è stato parte della mia vita, Giovanni, che era stato in collegio anche dei sordomuti. No, ecco, un sordomuto, e pensiamo a tutti i sordomuti presenti oggi in questa società, la loro difficoltà di comunicazione, a quello che anche è stato acquisito come modalità di comunicazione. Basta alle volte quando ci imbattiamo nella televisione che trasmette per i sordomuti, no? E per dire quali acquisizioni sono state anche fatte, assunte. E certamente guardiamo non in modo così retorico, ma profondo a ciascuno di loro, perché una situazione come la loro chiede rispetto, chiede dignità, chiede autonomia lavorativa, chiede una dignità da rispettare, da promuovere, da affermare, perché nessuno per le sue condizioni psicologiche o fisiche si senta mai in una società discriminato ed emarginato e lasciato da parte. Allora, tornando al Vangelo, con questa attenzione ai sordomuti di oggi, di questa nostra società, tornando al Vangelo, hanno portato questo uomo da Gesù, perché, dice il testo, imponesse loro le mani. Il racconto è semplice, di quella semplicità, immediatezza proprie dei racconti del Vangelo di Marco. Ma semplicità, sappiamo, non vuol dire semplicismo o superficialità. Anzi, la cadenza del racconto dice a noi delle profondità davvero straordinarie. Ci soffermiamo nella brevità del tempo, ma per cogliere quello che Gesù compie. Gesti mirati, non gesti così di casualità. Prende quest'uomo e lo porta lontano dalla folla. È un gesto che pare così di cronaca, però ha un significato profondissimo. Perché? Perché il sordomuto nella folla non è nient'altro che un povero sordomuto. Perché la folla, quando è la somma di individui, non ha niente a che fare con un sordomuto. Lo guarda il massimo con commiserazione, lo critica, lo deride. Cosa può essere un sordomuto in una folla? Un numero e basta. Gesù dice: via dalla folla anonima, non è posto per te. Perché la folla nei tuoi confronti, povero sordomuto, esprime solo commiserazione quando va bene, sorrisetti di commiserazione, peggiorati poi da critiche, da frasi fatti, da luoghi comuni. Via dalla folla, fuori, lontani. bisogna creare per te una nuova condizione esistenziale. Quale? Quella in cui tu riesci a percepire che non sei più discriminato, isolato, deriso, emarginato, che sei una persona con la tua grande dignità. Questo è un gesto clamoroso. Via dalle chiacchiere, via dalle chiacchiere, via dalle frasi fatte, dai luoghi comuni, via, non ne abbiamo bisogno, dobbiamo entrare in merito alle situazioni. Andiamo fuori, lontani, io e te. Tu devi percepire che sei una persona che ha una sua grande dignità. E non solo con le parole, che il sordomuto ancora non sarebbe riuscito a percepire, coi gesti. Il contatto fisico, lo sappiamo, ecco, anche quando si è ammalati, ma non solo, il contatto con la persona indica una dimensione di vicinanza, di prossimità, di cura, di amorevole cura, di tenerezza. Sei importante per me, ecco tradotto. Gesù mette le sue dita nelle orecchie di quest'uomo. Quindi non sei più isolato dagli altri. Eccomi qua, le dita nelle tue orecchie. Sei qualcuno per me, sei importante. E poi altro gesto, ancora più evocativo di profondità, Gesù sputa sulla sua mano e con le dita tocca la lingua di questo uomo. La saliva è un elemento di intimità della nostra persona, no? Come dire, proprio siamo in relazione profonda, io e te. Ecco, e poi dice, apriti, dopo aver guardato il cielo, invocato una forza spirituale, come la forza dello spirito della vita, delle dinamiche della vita, di cui la comunicazione è parte importante. Apriti. E dice, le orecchie di quell'uomo si sono aperte, la lingua si è sciolta e ha cominciato a parlare. A noi, lo diciamo sempre, non interessa una sorta di curiosità cronachistica nel sapere momento per momento, magari con una strumentazione medico-tecnologica, sapere cosa è avvenuto nel fisico di quell'uomo. Noi cogliamo questo segno straordinario di Gesù, che era un grande taumaturgo, e lo assumiamo con quella serena condivisione gioiosa nel senso più profondo del nostro cuore, ecco, perché guarda questo uomo e può di nuovo ascoltare, può di nuovo parlare. Tutti sono stupiti, Gesù tante volte nel Vangelo, quando è partecipe di un segno così grande, che del resto commenta sempre con la persona, vai, la tua fede ti ha salvato, come a dire, ecco, non è un miracolismo magico, sacrale, magico, è un coinvolgimento sempre della persona che partecipa, a cominciare dalla fiducia che le persone pongono in Gesù. Dice, tacete, che non diventi propaganda religiosa. La misura della discrezione. Chi ha vissuto sarà testimone di quello che ha vissuto, ma senza propagande religiose, così, esaltazioni, ecco. Però tutti ne parlano, chiaramente è un fatto così importante, straordinario, ecco. Un altro passaggio di riflessione, in cui anche mi aiuta sempre un grande teologo psicoanalista, adesso lui non ha più il compito anche ministeriale nella Chiesa tedesca, perché ne è uscito, e Drewermann, che ha ascoltato mille persone nella sua vita e con la psicoanalisi anche si è accostato ai testi della Bibbia, dei Vangeli, favorendone un'interpretazione che va proprio a scovare, a decifrare le dimensioni dell'animo. E Drewermann appunto dice, questo racconto del Vangelo diventa emblematico di tante situazioni della vita, perché io e voi tutti, ciascuna e ciascuno di noi che siamo qui, nella vita possiamo aver avuto l'esperienza, o possiamo averla ancora, alle volte, di essere, speriamo solo un poco, sordi e muti. Spesso la incomunicabilità fra le persone dentro a una società oggi che ha il massimo della comunicazione tecnologica a livello planetario, almeno per quanto riguarda una parte, ecco, del pianeta, ma l'incomunicabilità oggi è molto più diffusa di quello che sembra. Alle volte abbiamo detto che anche in una casa, anche una persona, giovane o meno, può chiudersi nel suo bunker tecnologico e essere in rapporto con tutto il pianeta, ma non parlare con quelli di casa, ad esempio. Può succedere questo, ad esempio. Non aver comunicazione con chi vive in casa, però comunicare con tutto il mondo attraverso internet. No, sono aspetti di questa società, ecco, che fanno pensare, no? Ecco. Però pare proprio che spesso, e ne abbiamo esperienza diretta, oppure per quello che ci guardiamo attorno, il non ascoltare e il non parlare siano causati in misura abbastanza evidente e riscontrabile da inibizioni, da svalutazioni, da sconferme e da una conseguente sfiducia. Perché, dice una persona, alle volte l'avremmo detto anche noi, ma perché io devo continuare ad ascoltare? Se chi mi sta attorno solamente mi offende, usa parole violente nei miei confronti, volgari, mi sottovaluta, mi sconsidera, sconsidera chi sono, cosa faccio, quante persone nella vita possono dire così? Ascoltare che cosa? Se sempre mi sconfermano, mi insultano, mi trattano male, cosa dovrei ascoltare? Io mi chiudo le orecchie, non ascolto più, mi metto nell'angolo, mi metto da parte. Continuino pure a dire, basta adesso, no? Mi hanno detto tutti alle volte, basta sentire offese, basta critiche adesso. Ne ho abbastanza, abbiamo detto tutti nella vita alle volte. Adesso basta, mi isolo, non ascolto più, dicano quello che vogliono. L'abbiamo detto tutti in certi momenti. E questo può suscitare una chiusura, un non ascolto nella vita. Io preferisco chiudere gli orecchi, si dice, non ascoltare più, isolarmi. E questo possiamo pensare quando uno è piccolo, quando cresce, nella famiglia, nella scuola, nella chiesa, nella società, dice, cosa devo ascoltare che cosa? Se non ascolto mai una parola di amore, di tenerezza, di incoraggiamento, cosa dovrei ascoltare? E così nel parlare anche. Ma perché dovrei, uno dice sempre un io, ecco che può essere ciascuno di noi, ma diffuso a tutta la società, ma io perché dovrei continuare a parlare? Se le mie parole non sono ascoltate, se sono giudicate parole inopportune, parole esagerate, prive di valore, di senso, taci tu che non capisci niente, taci tu, cosa dici tu? Taci. Non serve che tu parli, tanto quello che tu dici non serve a nessuno. Quello che tu dici sono sempre stupidaggini. Sei stupido, taci. Non è la realtà questa della vita in tutti gli ambienti? Tu che non capisci, cosa mai puoi dire tu di importante nella vita? Meglio che tu taccia. E uno diventa muto. Sì, diventa muto. Diventa muto. Non è muto, ma diventa muto. Sono situazioni esistenziali più diffuse di quanto sembri. Oppure anche un'altra esperienza, che tutti l'abbiamo, potrei raccontarvi che anch'io in certi ambienti, anche della Chiesa, uno parla, c'è silenzio, una riunione di tanta gente, uno parla una volta, dice delle cose, quello che succede intorno, silenzio, dice no, non è possibile, silenzio. Uno parla la seconda volta, cosa succede in giro? Silenzio, non è possibile, come silenzio? Uno dirà, non sono d'accordo per te, con te Pierluigi, per questi motivi, silenzio. Uno parla la terza volta, silenzio, e dice no, allora serve parlare, allora uno si interroga, sì, bisogna parlare ancora, dire quello in cui si crede, discutibile, sì. Sarà discutibile, però lo dicano gli altri, che è discutibile quello che tu pensi, quello che tu dici. Però il silenzio, ad esempio, di fronte alle parole è qualcosa di grave, alle volte molto più grave della critica. Perché il silenzio è come dire quello che tu dici, che tu ci sia o non ci sia, che tu parli o non ti parli, è uguale. È il contrario di Gesù e del sordomuto, che gli ha detto tu sordomuto sei importante, sei una persona straordinariamente importante. Allora a me pare che il commento a questo Vangelo, leggevo oggi sul giornale un commento di Vito Mancuso, che tornerà al convegno di settembre, che commentava quello che stava avvenendo rispetto a Cardinal Martini, già si tende, citava dei diversi giornali del nostro paese, diversi giornali, di come hanno commentato e commentano Martini, stanno già mettendo il silenzio alcuni giornali, alcuni interpreti sulle parole e la figura di Martini. Come a dire, sì, va bene, avrà detto, ma non è poi così tradotto, non è poi così importante. Ecco. Meglio sminuirne la portata, ecco, no? Sì. E cita anche delle frasi che lui ha detto anche agli esercizi spirituali, anche sulla Chiesa, sul carrierismo dentro la Chiesa, sulla libertà di parola che ci dovrebbe essere, ad esempio, ecco, per dire degli esempi. Parole, sono cominciate le scuole, no? Pensiamo alla scuola che è proprio palestra umana, no, di ascolto e di parola, di ascolto, di dialogo, no? Ecco, e tutti abbiamo sperimentato anche da piccoli, se uno dice no, tu taci, è ben messo, una volta si diceva dietro la lavagna, nel banco degli asini, no? Erano cose gravi, una pedagogia ormai inaccettabile, ma uno doveva sentirsi umiliato, perché magari non era in quel momento come avrebbero voluto gli altri, ma lui dentro aveva queste situazioni. Io ricordo di amici, dico concludendo, io ricordo di amici anche in seminario che, dato un ambiente di un certo tipo, erano considerati inadatti alla scuola, sono usciti, sono trovati in altri ambienti, sono diventati professori di filosofia, musicisti. Ricordo uno, professore di filosofia, musicista bravo e così. Dentro ai primi anni di liceo era considerato, era squalificato. Squalificato, cioè non vale niente, tutti brutti voti, così. Ma com'è possibile? Sono situazioni che favoriscono o meno, ma è importante quello che uno è e quello che può via via diventare con le sue qualità che ha già e quello che può acquisire in divenire. Insomma, a me pare, ecco, quindi, che il Vangelo di quest'oggi sia un grande invito per ciascuna e ciascuno di noi ad essere persone che non diventano né sorde né mute, ma che non favoriscono che gli altri diventino sordo-muti. Quindi un'apertura all'ascolto, alla parola, al dialogo fra le persone, anche con le posizioni più diverse che ci possono essere, ecco. Ma ecco, a non chiuderci dentro a un isolamento che poi diventa intristimento nella vita. Ecco, questo mi pare sia un messaggio davvero straordinario che anche il Vangelo di oggi ci consegna.